啊啦啦啦啦啦
19 e 20 minuti, gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova edizione di Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, in questa trasmissione che la facciamo, lo ricordo, dal dicembre 2005, in cui ci occupiamo di diversi argomenti che parlano dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori il Canada e gli Stati Uniti. E oggi non sarà l'eccezione, perché a volte ci occupiamo di temi che hanno, raramente, a dire il vero, una ripercussione in Italia, però altre volte, come lo faremo oggi, ci occuperemo di notizie che non hanno avuto nessun riflesso in Italia, o si è parlato molto poco, e uno di questi temi sicuramente è quello che ha fatto in Nicaragua, che ha presentato dalla Corte Internazionale di Giustizia una richiesta di punire la Germania per la vendita di armi Israele. Quindi stiamo parlando di tre parti: Nicaragua, la Germania e Israele. Però noi naturalmente che ci concentreremo, perché di questo si tratta questa trasmissione, del Nicaragua. Vorremmo capire perché il Nicaragua fa una mossa che non so quanto isolata la possiamo considerare, perché un piccolo paese si mette con un gigante, per così dire, come il caso della Germania. E quindi cerchiamo di capire le reazioni politiche a questo evento. Di un altro tema che riguarda sempre il Centro America, parleremo della mega mobilitazione garifuna a Tegucigalpa per esigere allo Stato il rispetto della sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani. E poi il terzo tema, tutto in una sola trasmissione, lo tratteremo, è l'allarme del COPIN, che è la comunità di popoli originari che si trova per lo più in Honduras, perché sembra che non vogliono ratificare la sentenza per il caso Berta Cáceres. Berta Cáceres, lo ricordiamo, è stata uccisa, una leader ambientale, non soltanto, aveva vinto il premio Golden, che sarebbe il premio Nobel dell'ambiente. Proviamo a capire com'è la situazione attuale, e per questo saremo collegati in diretta, come spesso fa questa trasmissione, con l'altra sponda dell'Atlantico, in questo caso, in questa edizione, con il Nicaragua. Sono le 19:23 minuti, tratteremo tanti argomenti, sentiremo musica. Oggi vi dico, siamo accompagnati da Duo Guardabarranco, a qualche anno questo CD del 1992, il CD si chiama Casa Abierta, tanto per sentire. Sapete che oltre a parlare di informazioni difficili da trovare altrove, lo stesso facciamo con la musica. Quindi perché proviamo a scoprire giovedì dopo giovedì la musica dell'America Latina, cioè più allegra, più tranquilla, più classica. Qualcuno che ha avuto una ripercussione in Italia, altre per lo più che non hanno avuto nessuna diffusione in questo paese. Noi proviamo a farvi conoscere ogni giovedì dalle 19:10 pure la musica latinoamericana. Ma non sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, e attenzione a questo metodo perché siamo già ad aprile, e quindi magari qualcuno di voi ha pensato a chi destinare al 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni andate sul sito ufficiale di questa radio, che è www.radiocooperativa.org. Ci potete scrivere a latinamericando@gmail.com, ripeto, latinamericando@gmail.com. aspettiamo sempre i vostri commenti, le vostre critiche, le vostre proposte, soprattutto diversi argomenti, basta che riguardino il sud di Rio Grande.
Un aliento de estrellas.
Prima ho sentito Perdonami y Adiós, adesso sentiamo Il Diluvio. E adesso invece ascoltiamo sempre il duo Guardabarranco, No te arde, che sarebbe Non ti brucia. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco con una diretta internazionale.
A chi le duele? Delfín del gaviotas de alas pesadas y aceitosas estallen como frutas remaduras contra rocas. No te arde que la tierra muera enferma y sola, sin padre, sol ni hermana, Venus con soledad de luna.
Sono le 19:29, siete sempre all'ascolto a Radio Cooperativa. Oggi 18 aprile 2024 è il primo che trattiamo in questa edizione, è quello che è successo con il Nicaragua. Il Nicaragua ha presentato una richiesta per di sancire la Germania per la vendita di armi a Israele. Ricordiamo che la Germania è il secondo paese superato soltanto dagli Stati Uniti come vendita di armi, e credo che è importante capire cosa ha motivato questa decisione da parte del governo di Ortega. È per questo che siamo in collegamento in diretta con Managua. Dall'altra parte della linea ci trova Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi è un giornalista freelance, lavora per tantissimi mesi di informazione, ovviamente che la sua grande conoscenza prazza per il Centro America. Giorgio, mi senti?
Pronto, sì.
Prima stavo dicendo, in apertura di questa puntata del Latinoamericano, quello che ha deciso il Nicaragua di presentarsi davanti alla Corte Internazionale di Giustizia contro la Germania. Allora ci chiediamo perché un piccolo paese del Centro America è arrivato a questa idea di andare contro la Germania per la vendita di armi a Israele. Prego.
Allora, la risposta è abbastanza semplice ed è da ricercare nella relazione storica che non solo come paese, ma soprattutto come partito che è attualmente il governo, che è il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, quindi questa relazione storica che il Fronte Sandinista ha con la Palestina fin dagli anni 70 e 80, durante 10 anni di rivoluzione negli anni 80 si è rafforzata ancora di più la relazione tra il Fronte Sandinista e Al-Fatah e in quel tempo Arafat, e quindi c'è proprio una relazione storica fra il Nicaragua, il partito attualmente al governo, la popolazione nicaraguense e la popolazione palestinese, lo Stato palestinese. Qui in Nicaragua la comunità palestinese è nutrita, c'è molta gente che è venuta proprio in quegli anni, durante gli anni di maggiore repressione contro la popolazione palestinese da parte di Israele, e c'è un'ambasciata che è totalmente attiva e funzionante, un'ambasciata palestinese ormai da parecchi anni, più di 10 anni sicuramente, e quindi nel momento in cui scoppia quello che sappiamo e comincia prima l'attacco di Hamas e poi una risposta sempre più violenta e selvaggia da parte di Israele, ricordiamo che ormai fra persone assassinate e scomparse sotto le macerie, stiamo parlando di circa 40.000 persone, di cui un 70% sono donne e bambine. Quindi man mano che avanzava quello che il Sudafrica e altri stati, lo stesso Nicaragua, considerano un vero e proprio genocidio contro la popolazione palestinese, il Nicaragua, il governo nicaraguense, si è stretto sempre più vicino alla Palestina in vari modi. Pochi mesi fa, a dicembre, se ricordo bene, una delegazione importante dello Stato nicaraguense, quindi non solo il governo, ma delle varie istituzioni e poteri dello Stato, si sono recati a Ramallah in pieno conflitto a portare la solidarietà dello Stato nicaraguense al popolo palestinese, Quando il Sudafrica ha presentato la sua denuncia alla Corte internazionale dell'AIA, di giustizia dell'AIA, per genocidio contro Israele, il Nicaragua si è subito, ha chiesto immediatamente di potersi aggiungere, di sommarsi a questa denuncia, e anche in modo simbolico. Un mese fa è stata inaugurata in una delle vie principali della capitale Managua un corso che è stato chiamato Corso Gaza, che finisce in un parco che è stato chiamato Parco Palestina. Quindi è una relazione storica, sono relazioni, elementi simbolici, ma poi anche concreti. Quindi questa scelta di denunciare la Germania, no? Tu lo accennavi, secondo principale fornitore di armi all'Israele. Basti pensare che l'anno scorso hanno venduto armi a Israele per 326 milioni, 10 volte in più dell'anno precedente, e rappresenta quello che fornisce la Germania, il 30% del totale delle armi in possesso di Israele. Quindi praticamente la denuncia, oltre a aggiungersi, a sommarsi a quella già presentata per genocidio, come dicevo, dal Sudafrica, si aggiunge in questo modo, cioè chiedendo immediatamente il blocco dei rifornimenti di armi dalla Germania a Israele e la revoca della sospensione dei finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, no? Che vari paesi europei e non solo europei hanno bloccato, hanno sospeso. Qual è l'accusa? L'accusa è di essere complice in quello che considero un genocidio contro la popolazione palestinese. E in che modo? Complice perché attualmente, secondo il Nicaragua, la Germania non rispetta, la Germania, come dire, sta violando l'obbligo che tutti i paesi al mondo hanno di garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario che rientrano nella Convenzione di Ginevra, sia la Convenzione sul genocidio. Quindi, siccome il Nicaragua, come il Sudafrica, è dell'opinione che Israele sta violando questa convenzione sul genocidio e sta violentando varie norme di diritto internazionale umanitario, la Germania, non facendo nulla per impedire questo, diventa, e anzi rifornendola sempre di più di armi, diventa complice di Israele. Questo è un po' in sintesi la motivazione del perché un paese, come dicevi, piccolo dall'altra parte del mondo, si sta interessando e sta partecipando a questa denuncia contro prima l'Israele e adesso alla Germania come complice. Non mi stupirei se un domani facesse lo stesso con l'Italia, che, come tu hai detto, è il terzo paese dopo Stati Uniti e Germania come principale fornitore di armi a Israele.
Siamo in collegamento con Managua, dall'altra parte della linea si trova Giorgio Trucchi. Giorgio, vorrei capire se ci sono state qualche reazione da parte delle ambasciate di Israele e di Germania in territorio nicaragüense.
No, allora, rispetto alla Germania che non ho sentito cose particolari, nel senso che la risposta è stata data dal rappresentante della Germania presso la Corte di Giustizia dell'AIA quando ha risposto alla presentazione della denuncia fatta e alle motivazioni della denuncia fatta dall'avvocato che rappresentava il Nicaragua. Qui a livello nazionale, qui in territorio nicaragüense, non ho sentito nulla da parte dell'ambasciata. Rispetto a Israele c'è da ricordare un altro fatto. Il Nicaragua ha rotto relazioni con Israele nel 2008, tra il 2008 e il 2009, quando ci fu, ricorderete un po' tutti, la famosa offensiva chiamata Piombo Fuso. che fece una delle tante offensive di Israele, che fece anche lì centinaia e centinaia di morti. Allora, in quell'occasione, sempre in difesa del popolo palestinese, il nuovo governo che si era appena insediato, perché si insedia a gennaio del 2007, quindi parliamo del 2008-2009, rompe relazioni con Israele. Israele non aveva una ambasciata né un consolato qui in Nicaragua, ma diciamo che il consolato di riferimento, l'ambasciata di riferimento è quella della vicina Costa Rica. Per cui l'ambasciatore che è in Costa Rica, diciamo così, si occupa anche di altri territori, in questo caso del Nicaragua. Le relazioni si erano, c'era stato un riavvicinamento un po' di anni fa, non, se ricordo bene, non erano ancora state recuperate diciamo, fatte nuovamente ufficiali e rese ufficiali le relazioni diplomatiche fra i paesi, ma c'era stato un allentamento delle tensioni e in questo momento invece chiaramente le tensioni sono ancora a mille, come abbiamo detto, e da parte di Israele nemmeno anche in questo caso ho sentito nessuna dichiarazione ufficiale da parte in questo caso della sede diplomatica che è, ripeto, in Costa Rica e che ha all'interno delle sue funzioni anche il territorio nicaraguense.
Racconto ai nostri ascoltatori che Giorgio Trucchi ha scritto un pezzo su Presenza International Press Agency, dove c'è scritto: Honduras e Garifuna chiedono il rispetto delle sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Centinaia di membri, dice l'articolo, delle 47 comunità garifuna dell'Honduras si sono mobilitati verso la capitale, si sono accampati al Parlamento, chiedono il rispetto e l'immediata esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani a favore delle tre comunità e la fine della violenza contro il popolo. Prima di tutto, ci puoi ricordare cosa è l'Ofranek, cosa sono i Garifuna? Ecco, se ci puoi contestualizzare un po' questa informazione, Giorgio Trucchi.
Certo. E solo, Gustavo, volevo solo aggiungere proprio una
Vai, vai. Prego.
ultima cosa sul tema Nicaragua e Germania, proprio velocissima. E nel senso che questa azione del Nicaragua è da leggere in un modo molto interessante, cioè non è solo il fatto che questo piccolo paese del Centro America decide di sfidare o comunque fare una denuncia contro la potente Germania e ancora di più Israele e tutte le connivenze, no, che hanno con grandi con Israele, con la NATO, ma rappresenta, detto da vari giuristi di diritto internazionale, un precedente importantissimo che credo non sia mai avvenuto nella storia, cioè un paese che decide di denunciare all'interno di una denuncia nei confronti di un altro paese, quindi del Sudafrica contro Israele, di partecipare a questa stessa denuncia, però tirando in ballo chi è corresponsabile, diciamo, e quindi compiacente, quindi sta partecipando in un certo modo a quella che viene considerata un genocidio. Questo credo che non fosse mai successo, e quindi anche vari giuristi stanno dicendo che se questa denuncia verrà accettata dalla Corte e andrà avanti, potrebbe creare una giurisprudenza molto importante anche per il futuro. Quindi è da leggere anche in questi termini, non solo del fatto concreto della denuncia che fa il Nicaragua. Punto, questo volevo aggiungere.
Hai fatto bene. Prego, passiamo all'altro
Nel
tema. Vai.
caso, sì, nel caso della popolazione garifuna, no, la popolazione garifuna è estesa un po' in tutta in tutto il litorale atlantico e quindi caraibico del Centro America, no? Quindi Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Belize, insomma, tutto questo litorale caraibico e Honduras. C'è presenza di popolazione garifone, che sono popolazioni nere, che arrivano in questa parte del continente americano, quindi in Centro America, circa fra i 250 e 300 anni fa, e si installano, nel caso dell'Honduras, in una zona, quella caraibica, che è molto appetibile ai grandi capitali. Perché? Perché sono i Caraibi e quindi c'è molta attenzione da parte delle grandi industrie turistiche, perché ci sono giacimenti di petrolio e quindi è molto appetibile da parte delle grandi compagnie petrolifere giacimenti dentro il mare dei Caraibi. È un sottosuolo molto ricco anche di minerali ed è molto ricco di acqua, quindi grandi imprese energetiche e minerarie gli hanno puntato gli occhi addosso. E non ultimo, l'espansione delle monocoltivazioni. Il tipo di clima favorisce, non è un caso che in questa zona era nei decenni scorsi, nel secolo passato, dove si sviluppa maggiormente la famosa United Fruit Company con le sue bananeras.
No? Una lunga storia.
Quindi
questa.
In questo caso è esattamente tristissima e sanguinosa, e che gronda sangue ancora oggi. E in questo caso invece parliamo della palma africana, che in parte ha sostituito per vari motivi le piantagioni di banane, anche se non tutte, e si è espansa in un modo totalmente incontrollato. Per cui le 47 comunità che tu citavi sono proprio all'interno di questo territorio. Quindi la cosa che è avvenuta nei decenni è che via via ci sono, con la collusione della classe politica e chiaramente la mano armata delle forze armate e della polizia, hanno fatto sì che i grandi imprenditori, le grandi nazionali, il grande capitale nazionale e quello multinazionale cominciasse a spingere per mandare sempre più via, per sfollare queste popolazioni, queste comunità, perché l'interesse era impossessarsi dei territori per farci grandi complessi turistici, abitazioni e villaggi sempre per scopo turistico. È un po' quello che ho detto fino adesso. Per cui negli ultimi anni, citando fonti sempre di Ofrene, che è l'organizzazione fraterna nera honduregna, una delle principali organizzazioni e una sicuramente delle più combattive che difendono i diritti e le terre ancestrali della popolazione garifuna di queste comunità. E quindi, citando fonti di Ofrene, negli ultimi anni almeno 50 membri di queste comunità sono stati assassinati, almeno 300 sono stati perseguitati, molti di loro incarcerati, perché quando parliamo di repressione non dobbiamo pensare solo all'attacco e all'omicidio, quello è, diciamo, l'ultimo, cioè è l'estremo. Quando si arriva all'estremo della persecuzione c'è l'omicidio, ma prima ci sono tutta una serie di campagne di prestigio, stigmatizzazione, persecuzione, criminalizzazione, uso, no? Quando ormai si usa abbastanza il termine lawfare, quando si usa la giustizia tra virgolette per inquisire, perseguitare, molto spesso mettere in carcere leader comunitari e gente, in questo caso membri di queste comunità, che lottano perché loro esigono che gli vengano restituite loro le terre ancestrali, vengano demarcate nuovamente, vengano restituite e vengano estese alle comunità dei titoli di proprietà comunitarie come le avevano un tempo. La cosa interessante è che sono riusciti le popolazioni garifone e le Ofrene a portare questi casi prima alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. I processi sono andati bene, quindi sono stati passati alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, che nel 2015 ha emesso due sentenze a favore di due comunità storiche, che sono quelle di Triunfo della Cruz Punta Piedra, e dicembre scorso, quindi molto recente, un'altra sentenza contro lo Stato dell'Honduras per la comunità, a favore della comunità di San Juan, dove sostanzialmente dicono che okay, lo Stato in tutta, cioè ci hanno presentato un sacco di prove, abbiamo ascoltato tutto e emettiamo questa sentenza. Lo Stato non ha fatto nulla finché venissero rubate queste terre, perché queste, lo dico in modo semplice per capire, queste terre sono state espropriate, portate via, sono state usurpate, la gente è stata mandata via delle loro terre. Lo Stato deve farsi garante e quindi ordina allo Stato di ridemarcare nuovamente le terre come erano originarie, estendere nuovi titoli di proprietà comunitarie alle comunità e nel caso in cui queste terre siano occupate devono sgomberare o comunque raggiungere degli accordi affinché la gente che se n'è impossessato, imprese, privati, un po' di tutto, se ne vada e le restituisca. Sono passati quasi 10 anni, perché parliamo del 2015, i governi ultraconservatori di Juan Orlando Hernández non hanno mai fatto nulla per rispettare questo ordine, no? Queste sentenze che sono obbligatorie per lo Stato dell'Honduras da parte della Corte Interamericana dei Diritti Umani, e quindi adesso che c'è un governo progressista con Xiomara Castro, offre nelle popolazioni garifone, stanno dicendo dimostrateci che veramente qualcosa sta cambiando, dimostrateci che non siete uguali a quegli altri. Quindi hanno fatto questa mega marcia, sono arrivate in centinaia, in più di miglia, dalle loro zone, si sono piazzati con un accampamento proprio sotto il Parlamento, perché il Parlamento in Honduras, in Tegucigalpa, è rialzato, e quindi sotto c'è tutto uno spazio enorme dove si sono accampati. Le differenze si sono viste, solo 2 anni fa non gli sarebbe mai stato permesso nemmeno di entrare, sarebbero stati assaltati subito con antimotine, quindi con corpi speciali, con lancio di gas e di tutto. Questo non è successo, loro hanno potuto accamparsi. Ci sono state un po' di frizioni, ma la cosa interessante è che alla fine membri di tutte le istituzioni dello Stato, in rappresentanza della Presidente Xiomara Castro, sono andati in questo accampamento, si sono riuniti e hanno installato una commissione intersettoriale per l'esecuzione, si chiama, per l'esecuzione delle sentenze internazionali, in questo caso nei casi delle due comunità che ho citato, no? Triunfo della Cruz e Punta Piedra. Quindi è stata installata e il prossimo 29-30 dovrà esserci la prima riunione dove l'obiettivo, offrirne è stata molto chiara, non ci sediamo per negoziare, non siamo qua a negoziare nulla, ci sediamo per sentire lo Stato in che modo sta pensando di rendere esecutive queste sentenze. Poi dopo discutiamo i tempi, come fare, però non si tratta di negoziare, questo lo possiamo fare, questo no. No, le sentenze abbiamo aspettato, l'ha detto molto bene Miriam Miranda, che è la coordinatrice storica della Ofrene, sono più di 21 anni da quando abbiamo iniziato tutto l'iter. 10 anni fa si è conclusa la sentenza, l'iter è iniziato 10 anni prima, per cui sono più di 20 anni che noi stiamo chiedendo queste cose, non vogliamo chiedere più niente, vogliamo solo che ci dimostrate che siete diversi dai vostri successori, che veramente in Honduras si sta cominciando a fare una rifondazione dello Stato e ci dovete dire come ci ridate le nostre terre, cioè come eseguite le sentenze. Quindi anche questo in Centro America è un grande fermento, anche in Guatemala c'è tutto un movimento col nuovo presidente più o meno progressista, con tutto, quindi con molte difficoltà, però è un momento molto interessante dove i movimenti popolari e sociali, la popolazione organizzata, sta acquisendo in modi diversi, a seconda del paese, con situazioni diverse, però un protagonismo molto molto interessante.
Sono sincero, non te l'ho chiesto prima di intervenire con questa diretta a Giorgio Trucchi, che ricordo ci sta parlando in diretta da Managua. Non so se hai seguito, poi una notizia molto recente, ieri, che Costa Rica ha firmato un accordo commerciale con gli Emirati Arabi Uniti. Sei al tanto di questa informazione? Hai qualcosa da raccontarci? Dimmi soltanto un sì o un
No,
no. Ah,
no, 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 sono stato, stavo preparando un po' di
No,
cose, no, questa
benissimo, allora lo
non l'ho
racconto io. Il
sentita.
Costa Rica e Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo questo venerdì commerciale che permetterà alle esportazioni del Costa Rica accedere preferibilmente a un mercato di 10 milioni di consumatori con un potere di acquisto che al 2022 ha marcato PIB del prodotto interno brutto per capita di circa 53 mila dollari. Un accordo, secondo ha comunicato il Ministero del Commercio Estero del Costa Rica. Il Costa Rica ha detto, a proposito di questo, che pensava diventare l'ingresso degli Emirati Arabi Uniti in Centro America o anche in America Latina. Quindi credo che dal punto di vista commerciale è una notizia abbastanza importante. Lo ricordo, è stato
Certo.
firmato ieri. Non so se hai qualcosa da commentare al riguardo.
Certo. No, 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 non lo sapevo, però no, non mi stupisce, nel senso che fa parte di un qualcosa che sta accadendo un po' in tutta la regione e che mostra un po' non un allontanamento, però mostra chiaramente le difficoltà che gli Stati Uniti, che sappiamo da sempre a livello commerciale, politico, anche militare, hanno sempre tenuto la loro lunga mano su tutto, o hanno cercato di tenerla su tutto il Centro America, no? La famosa frase: il Centro America è il nostro cortile per gli Stati Uniti. E stanno via via perdendo i pezzi e perdendo i colpi, no? Sia per cambi a livello di governo che sono avvenuti, che stanno avvenendo, ma proprio da un punto di vista commerciale. Ti faccio un esempio: Taiwan, da sempre sotto la protezione direttamente vincolata agli Stati Uniti, che solo qualche decennio fa aveva il controllo assoluto come diciamo, esponente di una parte di Cina nella regione, attualmente è stata mandata via da quasi tutti. Credo che solo il Guatemala, e bisogna vedere cosa succederà prossimamente, e Panama hanno ancora relazioni con Taiwan, mentre la Cina ormai si sta espandendo e sta entrando con forza a livello commerciale, è entrata in Salvador, è entrata in Costa Rica, è entrata in Honduras, è entrata in Nicaragua e lo stesso, anche se non a questo livello, lo sta facendo anche se in modo un po' minore, perché lì l'impatto politico è più forte, è la Russia, no? Per cui diciamo il fatto che i paesi centroamericani stiano cercando, svincolandosi un po' da questo nodo scorsoio, direi, degli Stati Uniti, e si sta guardando in giro e esige rispetto dagli Stati Uniti alla loro libertà di poter aprire negoziazioni e relazioni commerciali con i paesi che loro vogliono, con un occhio particolare al sud del mondo e non più al nord, quindi non necessariamente Unione Europea e Stati Uniti, ma tutto il sud del mondo, incluso paesi latinoamericani, no? Quindi potenze come il Brasile, i BRICS, no? Quindi anche Sudafrica, anche l'India, è una cosa che sta avvenendo, per cui io la leggo un po' da questo punto di vista, cioè la necessità dei paesi centroamericani di essere liberi, di di poter aprire relazioni commerciali con qualsiasi paese, indipendentemente da cosa dica o non dicano gli Stati Uniti. Mi sembra molto interessante.
Aggiungo un altro dato, interpreto come un sintomo di quanto stanno cambiando i rapporti commerciali a livello internazionale. Il primo accordo fra il Costa Rica e un'economia del Medio Oriente, come anche viceversa, cioè il primo accordo che gli Emirati Arabi Uniti fanno con una nazione del Latino America. Allora, tu prima parlavi degli Stati Uniti, avevo parlato degli Emirati Arabi Uniti, però sicuramente l'inserimento della Cina sembra non avere nessuna pausa, sta crescendo sempre più velocemente, giusto Giorgio?
Sì, sì, assolutamente. L'esempio che ti facevo prima è quello. Poi ricordiamo che la Cina riconosce una sola Cina, no? È una politica, quindi chi ha relazioni con Taiwan non può avere relazioni con la Cina. Quindi
tu... C'è un paese che è uno fra i pochi paesi che si trova in Centro America che riconosce il Taiwan, giusto? O ricordo male io?
Come?
Se c'è un paese in Centro America che riconosce il Taiwan.
Sì, l'ho detto, è quello che ho detto prima. Cioè, sì, sì. Mentre tutti i paesi centroamericani riconoscevano solo Taiwan e non avevano relazione con la Cina, perché la Cina non vuole relazione se tu hai relazioni diplomatiche con Taiwan, nel giro di una quindicina d'anni la maggior parte dei paesi, ti ho fatto i nomi prima, no?
Sì,
quindi,
sì, sì.
No? Hanno rotto relazione con Taiwan. Io ricordo qua in Nicaragua è stata allucinante, nel senso che il giorno prima c'erano interviste con l'ambasciatore taiwanese qua e dopo 24 ore stavano chiudendo l'ambasciata, il personale diplomatico se n'è andato perché apriva relazione con la Cina, per cui la Cina ormai è maggioritariamente presente in Centro America. E Taiwan, che ricordiamo l'interesse di Taiwan più che economico, l'interesse diplomatico, no? Ricordiamo che non è riconosciuta nelle Nazioni Unite, quindi ha bisogno del sostegno diplomatico di più nazioni possibile per poter esistere come paese. E quindi è esattamente quello che dici tu. L'altro elemento di lettura è che, e che anche qui gli Stati Uniti se ne rendono conto, ma non vogliono leggere questi elementi che si stanno dando, è che la multipolarità internazionale, quindi il mondo multipolare, avanza sempre di più. Mentre gli Stati Uniti si fissano ancora su questa logica, noi contro, noi siamo, noi... ormai c'è una sfaccettatura, lo sta dimostrando l'inutilità delle sanzioni, non entro nel merito della cosa perché si crea, però dico l'inutilità delle sanzioni applicate in modo massiccio alla Russia per quello che è successo in Ucraina, ti dimostra che la multipolarità, mentre abbiamo un'Europa in recessione, abbiamo una Russia che aumenta il PIL e che vende ad altre parti del mondo. In Centro America sta accadendo lo stesso. È come che gli Stati Uniti non vogliono rendersi conto che o accettano questi cambiamenti, o accettano che il mondo ormai è multipolare, non possono più imporre come facevano le cose, come facevano nel passato a livello politico, economico e militare, o se no pian pianino perderanno sempre più terreno, con il rischio di diventare sempre più violenti per cercare di trattenere quello che non riescono più a trattenere.
Giorgio, prima di salutarci, questione migranti. Sì. Ci sono qualche novità, le famose carovane sempre in Centro America, soprattutto in un anno elettorale negli Stati Uniti, così importante anche in Messico, ho ricordato che pure a giugno ci sono le elezioni. Là in Centro America vedi qualche movimento, qualche cambiamento per quanto riguarda i migranti che vanno verso il nord?
Ma guarda, cambiano le modalità in base a come gli Stati Uniti si muovono con nuove leggi, nuove sanzioni, nuove modalità, però i flussi restano, cambiano le modalità di muoversi, no? Ad esempio, ultimamente, per esempio, una delle prime cose che ha fatto Xiomara Castro in Honduras è dichiarare, adesso non mi ricordo più il termine esatto, però in soldoni vuol dire che tu migrante puoi entrare tranquillamente in Honduras, ti vengono dati, se ricordo bene, 15 giorni di permanenza nel paese, che ti permette, senza dover nasconderti, senza dover cadere nelle grinfie di mafie, del narcotraffico, di gente che fa la tratta di migranti, senza poter essere sequestrato per ricattare la tua famiglia, di muoverti nel territorio e arrivare tranquillamente fino al confine con il Guatemala. Questa modalità ha permesso di agilizzare molto, di proteggere, di avere non più queste carovane che ci ricordiamo del passato, perché la gente doveva partire in massa, perché facendo massa non riuscivano a bloccarli fino alla frontiera col Guatemala. Questa cosa è stata una soluzione che non risolve, ma che però aiuta molto nel rispetto dei diritti delle popolazioni migranti. In Nicaragua, anche qui, non c'è una legge specifica, ma si è diventati molto più permissivi, arrivano molti voli, ormai qui sia di gente che viene da vari paesi, da Cuba, dall'Africa, da vari paesi, da vari continenti, e praticamente gli viene permesso, chiaramente con i documenti in mano, il loro passaporto, di entrare nel paese. Gli viene permesso, anche se non è regolato con un decreto come è stato fatto in Honduras, ma c'è un tacito accordo che vengono spostati, vengono accompagnati fino alla frontiera con l'Honduras, dove potranno entrare grazie a questo accordo di cui che citavo prima. Per cui poi dopo, dal Guatemala in su, ricominciano tutta una serie di problemi e quindi anche lì cambiano le modalità. Ma dire che i flussi siano diminuiti e cambiato qualcosa? Assolutamente no. Si sta cercando di fare le cose. Quello che chiaramente preoccupa è vedere ora, come tu accennavi, in prossimità delle elezioni, Trump è un tema su cui batte fortissimo, molto forte, toccando il fegato, lo stomaco della popolazione statunitense. Il tema dei migranti, come sempre promette mari e monti di fare sfacelli con i migranti, si verrà eletto, di bloccare tutto. Vedremo cosa sarà, però chiaramente è un tema molto sensibile e di
molto caldo, di che sia interesse. In Messico, ma soprattutto negli Stati Uniti, sarà presente nelle campagne elettorali per le prossime presidenziali. Io ringrazio, certo, tantissimo Giorgio Trucchi, lo ricordo, giornalista che lavora fra gli altri mezzi per la rete WITA. Grazie per la sua informazione in diretta da Managua. Grazie, alla prossima, Giorgio, un abbraccio.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Sempre è un piacere sentire Giorgio, perché Giorgio ci porta informazione che è veramente difficile da trovare normalmente in altri mezzi di informazione. Sapete perché ho salutato e ho dovuto interrompere l'interessantissimo intervento di Giorgio Trucchi? Perché sono le 20:10. Se è giovedì, sono le 20:10. ¿Cuál es la música que debemos escuchar?
Toda una vida.
Exactamente, toda una vida, la versión de Pedro Guerra, porque es el momento de salutarci y de concluir con la puntata 923 de Latinoamericano.
Toda una vida.
latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com.
Como cuido a mi vida, que la vivo por ti.
Mi raccomando, scriveteci, perché sono curioso di sentire le vostre critiche, cosa che vi sono piaciuti di più, di meno. Latinoamericando, ripeto, @gmail.com.
Toda una vida.
Guai a concludere la trasmissione senza ricordare cosa ci aspetta oggi sul palinsesto di Radio Cooperativa, perché fra poco ci sarà un intervallo musicale che durerà fino alle ore 21:30, quando ascolteremo musica e cultura. Quindi fate qualsiasi cosa fuori che cambiare frequenza. 92.1 MHz per Padova, 97.2 per Veronese Feltrino, Radio DAB canale 8D e in streaming dal sito ufficiale Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Contribuite con questa radio al conto corrente postale, al RID bancario, al pago elettronico e soprattutto attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa al momento di decidere a chi destinare il vostro 5 per 1000. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.